Ora, continuando nel nostro percorso, oggi e domani tratteremo quello che io chiamo la terza tappa. Il regno di Dio è vicino, oppure il regno di Dio viene, o anche quando si fa nella preghiera del Padre nostro, venga il tuo regno. Allora, come primo suggerimento, tenete come in sottofondo una domanda di questo tipo. Come mai, quando si parla del regno che è vicino, si parla di conversione e non di comprensione? Conversione e non comprensione. Ma è una domanda che deve restare proprio nel sottofondo e ci devi accompagnare nell'approfondire poi tutti i passi del Vangelo che parlano il regno di Dio è vicino. Allora, fondamentalmente sono quattro i passi evangelici che riportano questa espressione: il regno di Dio è vicino. Ve li elenco leggendoli uno a uno, in modo che voi possiate seguire, come dire, con più attenzione, avendo in mente proprio il passo evangelico. Allora, come primo citerei quello di Marco, al capitolo primo. I versetti sono 14 e 15. Il testo dice così: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il regno di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Questo è il passo di Marco. Poi c'è il passo parallelo di Matteo e siamo al capitolo 4. I versetti sono cominciare a leggere per capire dal versetto 14 in poi, perché Matteo colloca la predicazione di Gesù, il regno di Dio è vicino, dentro la profezia di Isaia. Allora, il testo dice: lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. E poi il testo subito aggiunge: da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Quindi vedete, è abbastanza simile, no, il contesto di Marco e di Matteo. Molto diverso invece è il contesto di Luca. E Luca parla del regno che è vicino solo nell'ottica dell'annuncio missionario e del discorso escatologico. Allora, al capitolo 10 di Luca, sono le esortazioni che Gesù fa ai discepoli prima di mandarli a predicare. Quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate però che che il regno di Dio è vicino. Quindi è il contesto dell'annuncio missionario, in particolare quando è rifiutato questo annuncio. Sappiate però. E poi lo ripresenta al capitolo 21, capitolo 21 è il versetto, dovrebbe essere il 31, vediamo un po'.
Quello precedente non lo segnavo, quello prima
non l'ha detto.
Comunque, in questo è il discorso escatologico, no? È perché poi dopo, al capitolo 22, comincia il racconto della passione. Allora, in questo discorso escatologico, così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, il cielo che si oscura, l'angoscia dei popoli, tumulti, eccetera, quando vedrete, sappiate che il regno di Dio è vicino. Ecco, se devo delineare il contesto in cui l'annuncio, il regno di Dio è vicino, nei Vangeli dobbiamo distinguere due situazioni, Matteo e Marco, che riportano questo annuncio all'inizio della predicazione di Gesù, e invece di Luca, che lo colloca all'interno dell'annuncio missionario e nel discorso escatologico. Tenete conto di questa. Se poi andiamo a guardare più direttamente, prima ancora di presentare i singoli brani del Vangelo, ancora una annotazione di contesto. Gesù predica questo dopo Giovanni Battista. Quindi Giovanni Battista è incarcerato. Non siamo più nel territorio della Giudea, ma siamo in Galilea. Subito dopo questo annuncio c'è la scelta degli apostoli. E nel Vangelo di Matteo, in particolare, il capitolo dopo, annuncia le beatitudini, che sono, diciamo, che presenta come la carta magna di questo regno. Quindi tenete conto, invece in Luca non vale questo, in Luca vale proprio l'annuncio missionario e come dicevo prima, il discorso escatologico. Ecco, detto questo, proviamo a... adesso lo riprendo. Cominciamo con Matteo, che si presta a delle considerazioni più ampie rispetto al testo di Marco. Allora, cominciamo con Matteo. Siamo al capitolo 4. La prima cosa che colpisce è che Matteo aveva già presentato questo annuncio sulla bocca del Battista. Gesù, quando riprende, sembra che riprenda le stesse parole del Battista. C'è qualche differenza? Allora, le accentuazioni, quando Gesù riprende l'annuncio del Battista, sono singolari. Anzitutto il luogo. Non è più la Giudea, ma si passa alla Galilea, e poi spiegherò perché, ma dopo, quando illustrerò il Vangelo di Marco, perché c'è una ragione profonda di questo. Adesso invece teniamo conto del brano di Matteo con l'annuncio profetico che Matteo fa. Perché Matteo presenta l'annuncio di Gesù in Galilea? Perché la Galilea è la Galilea delle genti, e la ripresa della profezia è riguardo alla luce, la luce che vedranno coloro che stanno nelle tenebre. Se voi pensate che quando Giovanni scriverà il suo Vangelo, Nel prologo Gesù non è presentato come la luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E quando Matteo usa questa immagine della luce per sottolineare la natura della predicazione di Gesù, il riferimento preciso come immagine non è la luce come la luce del sole che splende, perché l'immagine della luce è abbinato a quello della liberazione dei prigionieri. Allora dovete tener conto che le prigioni nell'antichità, non so adesso, ma no, adesso l'ho di sicuro, ma nell'antichità le prigioni erano sotterranee, non c'era mai luce e molto umide. Allora, quando si parla di liberare i prigionieri, la prima impressione è vedere la luce. Quindi quando si parla di luce, c'è sempre dentro l'immagine di essere liberati. Quindi liberati da una prigionia. Essere liberati e essere illuminati è la stessa cosa. La deduzione che noi possiamo subito fare è che la liberazione di Dio, quindi quello che corrisponde al regno di Dio vicino che si compie, rende sempre liberi e luminosi i cuori. E Matteo colloca tutta la predicazione di Gesù nella prospettiva di questa luce che splende. Questo splendore Matteo lo esprimerà quando annuncerà le beatitudini. Cioè, le beatitudini sono la percezione della luce che libera i cuori stabilendoli in quella realtà come è descritta dalla serie delle beatitudini. Ma una cosa ancora particolare e che è assolutamente significativa è che Matteo, dopo aver detto aver annunciato questa profezia rispetto alla Galilea, dice: da allora cominciò a predicare. Voi sapete che nel Vangelo neanche un et è messo a caso. Allora, da allora ricorre solo un'altra volta nel Vangelo. Voi vi ricordate? Nebbia. Cioè, il da allora è quando Gesù annuncia per la prima volta la passione. Quel da allora ricorre qui e quando annuncerà la passione non è a caso. Allora, se noi ritorniamo al contenuto dell'annuncio, a noi può sembrare strano che Gesù riprenda le stesse parole del Battista, proprio uguali. Ma se con il Battista l'accento era posto sul convertitevi, perché il Battista predicava per prepararsi, allora il convertitevi per prepararvi ad accogliere il regno. Gesù invece, nella descrizione di Matteo, non mette l'accento sul convertitevi, ma sul vicino, perché il regno è lui. Allora, il convertitevi non ha più il senso di prepararsi, ha il senso di accogliere quella luce, accogliere lui che è il regno che viene. La realtà della vicinanza di quel regno è tale che tocca i cuori al punto che può muoverli a non desiderare altro se non quel regno. Ma questo viene solo con Gesù. Almeno a me non ho mai trovato questa, ma vi dico una mia interpretazione. A me sembra che far seguire subito dopo la scelta degli apostoli illustri proprio questo. Non si tratta di raccontare da parte dell'evangelista la cronaca degli eventi. Gesù ha incominciato a predicare, poi ha scelto gli apostoli e poi ha fatto i miracoli. Ma di mostrare, e questo che è la forza del racconto, ma di mostrare la potenza dell'iniziativa di Dio che dà corso alla sua opera di salvezza. Cioè, quando sceglie gli apostoli è come se volesse dire: in che cosa consiste la conversione? Seguire me, venire dietro me. Cioè, la conversione non è più io mi apro, diciamo, all'invito di Dio per prepararmi, diventa vai dietro. Tra l'altro, oggi nella messa di oggi, che riporta il brano, no, della confessione di Pietro, perché normalmente il brano è diviso in due, no? Si fa valere beato te Simone e poi ci si ferma. E poi un altro giorno si dice vai dietro a me Satana, no? Quando Pietro, come dire, è vero che ha confessato in modo veritiero la realtà del Messia, ma secondo la sua mentalità, no? Allora, quel andare dietro, che non è vada retro Satana, cioè non è stammi lontano, ma non starmi davanti, stai dietro. E in questo dovete percepire veramente tutta la drammaticità, ma anche l'intensità della rivelazione di Dio al Sinai, quando Mosè chiede: voglio vedere la tua gloria, ma tu di volto non puoi vedermi, mi vedrai di spalle. Quindi vai dietro me, indica sempre questo. Se l'uomo fa il suggeritore a Dio, non incontrerà più Dio. Ma guardate che molte nostre preghiere, come dicevo, come battuta, no? Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, te lo dico io come devi fare, fammi questo, questo e questo, no? Ecco, questa accentuazione del convertitevi ormai è legata al statemi dietro, venitemi dietro. E la cosa ancora più singolare è questa: non si può non notare il fatto che gli apostoli non sono stati chiamati semplicemente a seguire Gesù, ma a seguire Gesù che è inviato al mondo. È inviato a portare a tutti la salvezza e la consolazione. È quello che il Vangelo dice: vi farò pescatori di uomini, no? Ma sta dentro in questa sequela. Quindi, quando l'apostolo è chiamato a seguire Gesù, il movimento è seguire Gesù che è stato mandato al mondo. Non esiste un seguire Gesù per conto mio, esiste il seguire Gesù dove va lui, e lui va al mondo ad annunciare a tutti la salvezza e la consolazione. Allora, questo seguire, notate che sto sempre illustrando cosa vuol dire convertitevi, eh? Questo seguire riguarda anzitutto l'intimità di vita con il Signore, che è così sconfinata che non può ripiegarsi su se stessa. È qui che viene detto che Gesù guarisce ogni forma di malattia. E questo non è mai detto di Giovanni Battista. L'intimità con Gesù comporta sempre, ma questa è una spiegazione che aggiungo io, no? Come una buona dose di angoscia per i nostri fratelli. Come a dire, fin tanto che c'è un uomo che non ha ancora goduto questo, nessun credente si può dar pace. Perché il movimento è il movimento dell'essere inviato. Il seguire significa seguire l'essere inviato. E la deduzione è che più profonda è la pace che viene dal Signore, meno pace vi date rispetto ai vostri fratelli. È singolare questo, ma è molto potente. Perché? Perché alla fine questo vuol dire che l'unico annuncio che c'è è quello di poter godere la misericordia di Dio. E basta. Quindi se tu l'hai goduta, e l'hai goduta in verità, non puoi non annunciarla, non puoi non farti premura che questa misericordia possa toccare qualsiasi cuore. Ecco, la visione che regge l'annuncio del il regno di Dio è vicino, convertitevi, in Matteo comporta tutte queste cose. Proviamo adesso a vedere in Marco, che alcune cose tenderò a ripeterle perché i passi sono paralleli, ma ci sono delle sottolineature speciali. Allora, riprendiamo, siamo al capitolo 1 di Marco. Marco introduce così: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Allora, non dovete dimenticare che il Vangelo di Marco comincia così: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Punto. Ha due significati. Gesù è il Vangelo, la parola che annuncia Gesù è il suo Vangelo. Allora, la realtà di Gesù e la sua parola sono la buona novella per l'umanità. La buona novella è direttamente scaturente, adesso, da quel mistero della misericordia di Dio di cui Gesù è il testimone per eccellenza. E tutto il Vangelo va compreso sia come azioni che noi vediamo compiere da Gesù, sia come parole che sentiamo pronunciate da Gesù, sempre in questa manifestazione della misericordia di Dio per l'uomo. Altro elemento singolare è che questo iniziare come ex abrupto, Gesù che predica e che passa e dice vieni dietro di me, vieni dietro di me. Sembrano dei fulmini a ciel sereno. Niente di tutto questo. Allora immaginate, ma non immaginate nel senso di immaginazione, cioè immaginate nel senso che questo è avvenuto in realtà. Allora, Gesù si sposta dalla Giudea in Galilea. Quando? Quando Giovanni Battista è incarcerato. Ma prima che Giovanni Battista fosse incarcerato, ha dato il battesimo a Gesù e il battesimo avviene nella Giudea. Tutti i discepoli, non tutti, ma tutti i primi discepoli, almeno i primi quattro, ma anche altri, tutti i primi discepoli sono tutti discepoli di Giovanni Battista. Tutti si trovavano in Giudea. Quando Giovanni Battista, dopo il battesimo, no? annuncia ecco l'agnello di Dio, ed è come se indicasse ad Andrea e Giovanni seguite lui, quindi Gesù ha già conosciuto queste persone. Quando Giovanni Battista viene incarcerato, tornano a casa, perché tutte, non so, Andrea, Pietro, i primi, sono della Galilea, praticamente di Cafarnaum. Quando Gesù torna dalla Giudea in Galilea, non va più a Nazareth, va nella città di quelli che saranno i primi apostoli. Quindi c'era già un legame, già si conoscevano. Questi primi, diciamo, apostoli erano già stati affascinati da Gesù, perché avevano avuto l'indicazione da parte del loro maestro, Giovanni Battista. Quando Gesù decide di presentarsi pubblicamente per annunciare il regno, lo fa dopo che Giovanni Battista non predica più, perché è incarcerato, e di lì a poco poi viene anche ucciso. Allora Gesù è come se riprende il testimone di Giovanni Battista e comincia la sua predicazione. In questa predicazione Gesù da subito trasforma questa, come poter dire, discepolato, conoscenza, diciamo, di questi non so, di questi credenti, no? Che aveva già potuto, come dire, mostrare loro una certa intimità, come dire, comunque un certo fascino, e li invita, è come se dicesse: volete? Quello che ha detto il vostro maestro, volete viverlo fino in fondo? Seguite. Allora, in questa descrizione tutto è molto più realistico. Non è che avviene una cosa, un fulmine a ciel sereno. Io non so quantificare il tempo, perché nelle cose umane il tempo conta. Io non so quantificare. Però non è questione di giorni. Può essere questione di mesi, no? E in questo periodo il Vangelo non racconta nulla di questo, ma c'è tutto un fermento di rapporti che poi permettono a Gesù di annunciare, nel senso di dire: siete pronti? Venite. E i discepoli vanno. Poi spiegherò magari domani come mai viene sottolineato che i discepoli seguono Gesù lasciando tutto. Era una cosa abbastanza strana, nel senso che ogni maestro aveva il gruppo dei discepoli, ma non è che lasciassero la loro vita, è che si trovavano, come dire, in una, come poter dire, non so, in una relazione molto più stretta, ma ognuno faceva la sua vita. E con Gesù invece c'è qualcosa di diverso, anche perché questi stessi discepoli saranno a loro volta inviati. Invece nella tradizione dei rabbini, no, i discepoli non venivano inviati, se non quando diventavano grandi rabbini loro. Invece con Gesù è diverso. Quindi tutta questa descrizione che Gesù incomincia a predicare dopo Giovanni Battista, che subito dopo l'Evangelista racconta la scelta degli apostoli, è dentro in questa prospettiva. E questo rende il racconto del Vangelo molto più realistico, ma anche molto più potente. Allora, secondo questa, diciamo, impostazione di Marco, quel convertitovi acquista questa particolare risonanza. Il convertirsi comporta essenzialmente il fidarsi di. Il fidarsi di questo maestro. Gesù non prosegue semplicemente l'opera del Battista. Il Battista esortava, Gesù mostra, Gesù fa vedere. Vi ricordate quando vi ho spiegato quella interpretazione della creazione della luce del primo giorno, no? Che poi è stata nascosta, e i rabbini dicevano: quando verrà il Messia renderà ancora capaci di vedere questa luce. E fondamentalmente la luce è la capacità di vedere il mondo in uno sguardo solo. Allora, il Messia, quindi in questo caso Gesù, mostra esattamente questo. Quindi c'è dietro, in queste poche righe di Vangelo, tutta una riflessione e anche un'apertura di visione che è molto larga, che è, come dire, anche molto luminosa. Uno dei nostri guai è quello di voler inscatolare le cose grandi in un cervellino piccolo come il nostro. E invece di allargare la prospettiva, noi la costringiamo. E quando la costringiamo non riusciamo più a essere affascinati. Il cuore, per essere affascinati, deve avere una visione grande. Questa è la visione più grande. Con Gesù la conversione comporta il lasciarsi invadere dalla fiducia nella promessa di Dio che si compie per noi. Evidentemente in Lui, cioè in Gesù. Credere al Vangelo, e questa è una mia espressione però, credere al Vangelo comporta il ritenere Dio sufficientemente potente per compiere la sua promessa per noi, capace di soddisfare gli anelichi del nostro cuore. Il convertitevi in questo contesto vuol dire: io so che Dio è sufficientemente potente a realizzare quello che mi promette. Uno dei guai della vita è quello alla fine di essere delusi da Dio. Si può finire la vita dentro una delusione per cui voi, come dire, non avete più appigli. L'ultimo passaggio è la disperazione. Ma questo processo avviene perché non siamo riusciti a lasciare tutto. Abbiamo voluto fare mucchio tra quello che dice Dio e quello che vorremmo noi. Quando si fa mucchio, si fa somma, noi rischiamo la delusione. Se invece non si fa somma, ci si apre, si accoglie, allora si sperimenta questo. Anche qui, anche nel Vangelo di Marco, evidentemente la conversione si traduce in sequela di Gesù. E anche Marco sottolinea subito dopo la chiamata degli apostoli, no? Dei discepoli, che poi è la figura di ogni vocazione a seguire Gesù, ma è la vocazione di ogni fede in Gesù. Seguire il Signore fidandosi della sua promessa e lasciandosi alle spalle tutto il resto è una grande avventura che forse neanche tutta la nostra vita basterà a realizzare. Ci vorrà il paradiso per intuire fino a che punto è un'avventura.
E tutto cosa, perché tutto è soltanto cose, poi specificano un po' di più.
Sì, ma poi andando avanti, poi le cose saranno continuamente specificate, ma quello che qui, diciamo, in qualche modo viene un po' sottolineato è che veramente il testo del Vangelo non dice di seguire Gesù, dice di star dietro. Sono due cose, non sono proprio uguali. Il mettersi dietro Gesù e questo linguaggio, come dicevo prima, è uguale anche in Matteo, richiama la rivelazione di Dio al Sinai. Se voi pensate che la vocazione dei discepoli si conclude con l'affermazione o più che affermazione, con la dichiarazione che Gesù fa a Pietro dopo la risurrezione, dopo la sua triplice confessione. Gesù dice semplicemente: seguimi, come all'inizio, ma la portata è completamente diversa, perché Pietro non ha più niente delle sue immaginazioni. Pietro è tutto in quell'amore del Signore che gli ha testimoniato. In questo senso, la dinamica profonda del seguire non sta nello sforzo di star dietro al Signore, perché questo riguarderebbe la prima esortazione: venite, non l'ultima. Ma la percezione di una rivelazione che si dispiega al cuore dell'uomo. Fin tanto che il cuore non percepisce questa rivelazione, farà sempre fatica a seguire il Signore. Questa fatica, che pure almeno all'inizio è necessaria, all'inizio, per un buon tratto di cammino è necessaria, però prelude al fatto che qualcosa si deve aprire, prelude al fatto che qualcosa si deve manifestare al cuore, se no il cuore non è mai toccato nelle sue corde più segrete. A quella percezione tende la conversione. E soltanto quando la conversione si traduce in percezione che per il cuore la parola di Gesù diventa speranza di vita, cioè si traduce in radice di vita. Se no, è come un ideale a cui noi ci appelliamo per poterlo toccare, ma voi sapete che più l'ideale è alto, più noi finiremo nella delusione. Invece l'ideale non solo non è in alto, ma è profondamente in basso, vale a dire, l'ideale tocca le radici del cuore e le radici le portiamo ciascuno, solo che sono come sepolte, solo che sono come, come dire, nascoste. Allora, la conversione fa sì che queste radici tornino a essere vive, a produrre, a crescere, perché quella percezione si faccia strada. Ma avevo notato che c'è una preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere dopo la comunione spesso sono preghiere insulse, dicono cose proprio, cioè insulse, non dicono niente. Ma ce n'è qualcuna che sono dei tesori. E una di queste preghiere dopo la comunione dice: fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono sorgente, inesauribile, di vita nuova. Ora, nuova non è nel senso di cambiata, la vita nostra non cambia, ma che pesca in quella novità di vita che ci viene dal Signore Gesù, che ha fatto conoscere l'amore di Dio per i suoi figli. Quando gli apostoli sono inviati al mondo per annunciare la buona novella, il Vangelo di Dio, no? E la narrazione evangelica si premura di collocare l'annuncio degli apostoli nello stesso annuncio di Gesù. La sottolineatura è questa: guai a chi annuncia il Vangelo a partire dalla sua ricchezza personale. Siccome io, non so, ho tante qualità e posso metterle a servizio, come dire, delle persone, e pensare che l'annuncio dipenda dalle mie qualità. Invece l'annuncio è direttamente proporzionale all'apertura del mio cuore alla verità di Gesù. E quello che deve arrivare al cuore di tutti non è il mio amore, ma la testimonianza attraverso di me che l'amore di Dio vi tocca. È questa dimensione che consola i cuori, che fa sì che quell'annuncio di Vangelo sia davvero la buona novella, cioè luce e consolazione del cuore. Sì, altre cose poi le dirò questo pomeriggio. Vi illustro solo quello che farò nel pomeriggio. Allora, riconsiderando questi due brani di Matteo e di Marco, ma insieme a quello di Luca, mostrerò come l'annotazione del Vangelo che Gesù predica, Gesù annuncia il regno di Dio vicino, spinto dallo Spirito che l'aveva spinto nel deserto per essere tentato. Cioè, in che cosa Gesù è stato tentato perché l'annuncio che doveva proclamare fosse direttamente procedente da Dio e non da una ricchezza, diciamo, personale. Non solo, ma poi quando Gesù manderà ad annunciare il regno, verrà sempre sottolineato l'urgenza. C'è un'urgenza, non fermatevi a salutare, non prendete questo e quell'altro, ma solo per l'urgenza. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire annunciare con urgenza il regno di Dio? E poi, ma forse questo sarò domani, tutto questo viene tradotto nella preghiera del Padre Nostro, venga il tuo regno. Allora, cosa intendiamo quando noi supplichiamo Dio che venga il regno? Se è già venuto con Gesù, cosa deve venire? Questi sono i vari passaggi che affronteremo pomeriggio e poi domani.